E adesso dovremmo essere in diretta con l'avvocato
Eugenio Losco, è un avvocato di Milano che da sempre si occupa di migranti, sovversivi e tante altre cose. Ciao Eugenio. Aspetta un attimo che non si sente. No, io ti sento, abbi un attimo di pazienza. Che stiamo cercando di far funzionare un po' meglio i nostri impotenti mezzi. Comunque io comincio col presentarti. Oggi vogliamo parlare dello stato di emergenza, quello stato di emergenza umanitario che è stato lanciato già il 28 di febbraio, quindi praticamente pochi giorni dopo lo scoppio, l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza. La stragrande maggioranza delle persone non ha la più pallida idea di che cosa significhi e in quale quadro giuridico si inserisca lo stato di emergenza. Quindi io credo che sia utile, oggi siamo qua al campus Einaudi dell'Università di Torino, ne avevamo già parlato in radio, tornarci per raccontare a chi ci ascolta che cos'è lo stato di emergenza e perché persino dal punto di vista giuridico è una follia insensata. Provo a darti la parola, vediamo se si sente.
Pronto, mi sentite?
Pronto? Direi di sì.
A posto, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Vai.
Sì. Ciao a tutti, ciao a tutti. Fai una domanda molto, molto interessante. Dici giusto, il 28 febbraio è stato preso questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Parallelamente, proprio il 28 febbraio, sono stati emessi due decreti relativi alla questione dell'Ucraina. E uno è fondamentale, perché è quello che ha sostanzialmente sdoganato l'ingresso in Italia dell'Italia nel conflitto tra l'Ucraina e la Russia, perché attraverso quel decreto si è disposto la possibilità da parte dello Stato italiano di inviare armamentari a uno Stato belligerante, cosa che sarebbe vietata secondo le leggi italiane. E tra l'altro è stato fatto questo decreto, diciamo, senza rispettare le regole previste dalla normativa e soprattutto dalla nostra carta costituzionale, perché si tratta di un atto che è paragonabile a una dichiarazione di stato di guerra, e questa dichiarazione di stato di guerra dovrebbe essere eseguita attraverso una deliberazione delle Camere congiunte, quindi sia della Camera che del Senato. Invece lo si è fatto sostanzialmente con un provvedimento del Consiglio dei Ministri, quindi senza sentire nemmeno il nostro Parlamento. Lo stesso giorno poi è stato dichiarato lo stato di emergenza. Che cos'è lo stato di emergenza? Purtroppo lo abbiamo conosciuto negli ultimi due anni, perché è quello che ci ha visto coinvolti per quanto riguarda la situazione pandemica. Lo stato di emergenza è previsto da una legge del 1992 ed prevede la possibilità in determinate situazioni di concedere ampi poteri al Consiglio dei Ministri e agli stessi ministri attraverso l'emanazione di decreti. L'abbiamo visto in questi ultimi due anni che sono stati emessi molti decreti da parte di alcuni ministeri, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministro del Lavoro. Ecco, la stessa possibilità è stata prevista per quanto riguarda lo stato di emergenza, tra virgolette, umanitario, o se vogliamo capirci, lo stato di emergenza di guerra. È uno strumento che però, a mio parere, mal si attaglia a una situazione di questo tipo, ed è uno strumento piuttosto pericoloso. La legge infatti prevede che lo stato di emergenza può essere dichiarato per determinate ragioni, e sostanzialmente sono ragioni che riguardano eventi straordinari, ma eventi straordinari di carattere naturale, quindi è prevista la possibilità di emettere, di dichiarare lo stato di emergenza quando vi sono delle calamità naturali, delle catastrofi o altri eventi di questo tipo. Possiamo probabilmente tra quei eventi di questo tipo pensare a quello che è successo per quanto riguarda la pandemia, ma sicuramente è uno strumento che non poteva essere utilizzato per permettere al nostro potere esecutivo e quindi al Consiglio dei Ministri di emanare dei provvedimenti con valore di legge per quanto riguarda la possibilità, ad esempio, di fornire armamenti a uno Stato belligerante.
Sostanzialmente è stato utilizzato in maniera distorta. Si tratta, se non sbaglio, di un provvedimento del 92?
È un provvedimento, la legge del 1992. È stato usato in maniera distorta, certo, è stato chiamato uno stato di emergenza umanitario e quindi sotto l'ala protettiva di introdurre questo strumento per tutelare la posizione delle persone che dall'Ucraina stanno andando via e alcuni sono venuti in Italia, però questo stato di emergenza permette al Consiglio dei Ministri di emanare dei provvedimenti che riguardano anche altre cose, quindi anche la situazione di guerra che c'è in questo momento.
Quindi sostanzialmente si è utilizzato uno strumento pensato per alluvioni, incendi, terremoti, per mandare le armi in Ucraina.
Sì, sostanzialmente sì, poi c'è stato questo passaggio del decreto legge e poi è stato convertito, perché poi il decreto legge è stato convertito pochi giorni fa, l'avrete sicuramente letto, il 31 marzo è stato convertito, non è ancora stato pubblicato, quindi c'è stato un passaggio parlamentare, ma è un passaggio parlamentare che, come spesso capita, è invece di essere un passaggio propositivo, il Parlamento che fa le leggi è solo un passaggio di conferma, no? Di conferma di un percorso normativo che è già stato deciso dall'alto, quindi dal potere esecutivo. Cioè c'è una distorsione per quanto riguarda la formazione dell'iter della legge.
Chiarissimo, ma oramai ci siamo abituati a vedere questi governi che, pur di avere le mani libere per fare quello che vogliono, esaustrano persino, come dire, quell'esile filtro rappresentato dal Parlamento, e non ce ne stupiamo più di tanto. Quello che colpisce in questa vicenda è che anche la parte umanitaria finisce con l'assumere un ruolo eccezionale, con lo stanziamento di enormi fondi e strutture per l'accoglienza dei profughi ucraini, che ovviamente meritano di essere accolti al meglio, ma contemporaneamente lascia al palo tutti gli altri profughi e migranti per i quali le strutture non ci sono, l'accoglienza non c'è e continuano sistematicamente i respingimenti in mare, oltre alle missioni militari all'estero che servono a contrastarne l'arrivo sulle coste libiche.
Eh sì, questo è anche un altro dato molto importante, perché si è intervenuto, giustamente come hai detto tu, per tutelare la posizione dei profughi dell'Ucraina. Sono stati emessi una serie di provvedimenti, perché oltre al decreto legge che vi ho fatto riferimento, poi in questi ultimi due mesi sono stati emessi tantissimi decreti ministeriali per facilitare l'ingresso dei cittadini ucraini sul nostro territorio, per garantire loro assistenza, per garantire loro l'accesso alla protezione umanitaria in maniera più facile. Quindi l'Ucraina è stata inserita in quei paesi che, tra virgolette, di diritto accedono, hanno la possibilità di venire riconosciuta la protezione internazionale, tutta una serie di meccanismi per rendere automatico il rilascio del permesso di soggiorno per protezione nei confronti di queste persone. Giustissimo, va benissimo, ma quello che non va bene è che sia stato fatto un provvedimento ad hoc solo per queste persone. Questo non è mai successo per altre popolazioni che hanno affrontato situazioni del tutto simili. Basti pensare a quello che è successo per i profughi siriani, che sicuramente hanno avuto accesso magari in un primo momento in altri territori europei, penso alla Germania, ma in Italia no, non hanno avuto accesso in Grecia, non hanno avuto accesso da nessuna parte, non hanno avuto accesso neanche a quei paesi che ora abbracciano, aprono le loro braccia per far entrare i profughi ucraini, mi riferisco ad esempio alla Polonia. Ecco, questo è profondamente ingiusto ed è questo quello che si è verificato in questi ultimi due mesi.
Esatto, io ti ringrazio molto anche per questa, come dire, precisazione ulteriore sul quadro all'interno del quale si è inserita l'azione del governo. Mi scuso se forse la ricezione non è stata perfetta, ma stiamo lavorando con un piccolo accrocchio. Grazie mille e alla prossima.
Perfetto, alla prossima.
Ciao a tutti.